I giochi dell'armonia presenta.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Quindicesimo incontro. Il diluvio.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
In questa puntata noi entriamo nel tema vero e proprio del diluvio. Quello che è importante è inquadrare bene qual è la sostanza di questo discorso, questo evento terrificante, questo evento distruttivo. Che cosa è? È chiaro che se noi leggiamo la scrittura in una chiave di cronaca, di racconto semplicemente riportatore della fattualità delle cose, noi siamo di fronte a un evento assurdo, pazzesco, duro, inspiegabile, distruttivo. Ma se noi pensiamo che questo testo viene scritto da una tradizione liturgica, da una tradizione di fede, che è la tradizione del popolo ebraico, che deve consegnare un contenuto attraverso questo racconto, dobbiamo anche ricordare che molto della scrittura ha una chiave formativa, è per i bambini, è per il racconto orale nel clan, dove l'anziano consegna i fatti come la consegna precedente della tradizione appunto del clan ha dato come sapienza vera e propria del popolo di cui si fa parte. Ecco, noi capiamo che dobbiamo leggere il testo del diluvio e tutti questi testi secondo questa chiave di parola di Dio, cioè una parola che Dio dà all'uomo di oggi. Come abbiamo già detto in altri luoghi, questo testo, come tanta parte dell'Antico Testamento, in certo senso tutto l'Antico Testamento, va letto nella luce di ciò che dice San Paolo nel capitolo 10 della prima lettera ai Corinzi. Queste cose sono state scritte per nostro ammaestramento, cioè la forma di raccontare il fatto ha un compito formativo, un compito di consegna appunto di una tradizione di fede. E allora, il tema del diluvio è il tema della distruzione o è il tema della purificazione? Senza ombra di dubbio a questo secondo tema. Il problema fondamentale è questo. Noi stiamo leggendo la storia passata per capire il presente. Abbiamo spiegato, ripeto per l'ennesima volta, in altri luoghi di queste stesse trasmissioni, il compito dell'eziologia, cioè la spiegazione del presente raccontando le cause del presente. È come se io voglia finalmente capire in cosa sto, che cosa vivo, raccontando una storia che mi faccia capire come ci sono arrivato. Ecco, la realtà è che noi siamo persone che devono combattere con un male interiore, con una stortura interiore, con una inclinazione che è innegabile nel cuore dell'uomo, perché è innegabile che l'uomo nella sua libertà può scegliere il deleterio, il degenere, ciò che è brutto. E l'uomo infatti può degenerarsi, infatti abbiamo dovuto vedere come avviene questa degenerazione un po' in tutti i testi precedenti. Ed ecco come avviene la purificazione. Il tema del diluvio prefigura, secondo i padri della Chiesa, secondo lo stesso Nuovo Testamento, prefigura il battesimo, senza ombra di dubbio. E allora dobbiamo capire che c'è un evento di morte che però è un evento di liberazione. È un evento di morte, ma è anche un evento di vita. Qui c'è qualcuno che si salva. Infatti il tema che avevamo visto precedentemente, il tema dell'arca, era il tema dello strumento della salvezza. Adesso noi entriamo in questo altro aspetto della salvezza, che la salvezza dà qualcosa. Ci si salva dal male, ci si salva dalla morte, ci si salva dalla distruzione. E come ci si salva? Allora, in questo testo comparirà centrale un po' una tematica numerica che riporta nel cuore del racconto al numero 40. I 40 giorni del diluvio, che corrisponderanno poi a 40 giorni di attesa. 40. 40 è un numero importante nella scrittura. Torna qua e là ed è il tema del cambiamento. Se noi guardiamo i 40 anni nel deserto del popolo che è stato liberato dalla schiavitù egiziana, questo tema, il tema di una generazione che deve passare, secondo la mentalità ebraica e secondo anche una certa fedeltà alla biologia umana. 40 è il tempo di una generazione vera e propria. 20 anni nella scrittura sono per diventare padri, 40 per diventare nonni, e quindi anziani. A 40 anni si è anziani. Certo, dire queste cose oggi, che c'è gente che si ritiene giovane a 42 anni, se per giovane intendiamo non vecchio, va bene, può pure andare, ma se per giovane intendiamo informazione, beh, essere informazione a 40 anni è un pochino discutibile. Allora, 40 anni è il tempo per diventare completamente adulti e portatori di sapienza, però è il tempo in cui deve morire il bambino, il tempo in cui deve sparire l'infantile, sparire l'immaturo. Infatti, il popolo che esce dall'Egitto deve attendere 40 anni poi per una storia che dimostra la sua immaturità alla terra promessa, perché ci arriverebbero subito alla terra promessa, ma poi loro non vogliono entrarci, secondo questi che sono i racconti che abbiamo nel libro dei numeri. Allora dovranno morire tutti nel deserto e solo i figli entreranno nella terra promessa. Di che cosa è immagine questo? Dell'uomo nuovo, dell'uomo maturato, di colui che è andato oltre una mentalità. Dicono i rabbini una cosa molto bella: per uscire dall'Egitto il popolo di Israele impiegò una notte, perché l'Egitto uscisse dal cuore del popolo di Israele ci misero 40 anni. Ecco, questa è la realtà, la vera maturazione richiede un tempo che è una generazione, ed ecco che il diluvio usa questo numero, che è un numero che evoca il tempo del cambiamento. Cos'è il diluvio? Il tempo della trasformazione, il tempo della liberazione dalle implicazioni più deleterie del nostro cuore. E allora, l'uomo deve fare i conti con la sua stortura. E non c'è niente da fare, ci vuole un diluvio perché si compia la redenzione. Anche noi cristiani nel battesimo riconosciamo un evento che ci unisce alla morte di Cristo. Ci vuole la crocifissione dell'uomo vecchio perché risorga l'uomo nuovo. Ecco, questi saranno i temi soggiacenti a questa storia che dovremo adesso capire in questa chiave di palingenesi, in questa chiave di rigenerazione, in questa chiave di trasformazione che abbiamo appunto nei capitoli 7 e 8 del libro della Genesi. Come avviene questa purificazione? Avviene secondo il rovesciamento drammatico, tragico, di un altro evento. È il rovesciamento della creazione. Ovvero sia, nella creazione c'è una fase fondamentale. Il secondo ed il terzo giorno della creazione sono il momento in cui le acque superiori e le acque inferiori vengono separate dal firmamento, in ebraico rakia, che vuol dire crosta dura, cosa ferma, cosa stabile, che tiene separate le acque superiori, che sono poi le acque della pioggia, per la mentalità semitica, stiamo parlando delle acque che salvano, delle acque che irrorano, delle acque che si possono bere, delle acque che sono la salvezza dell'agricoltura e tutto quello che è necessario, dalle acque inferiori. Le acque inferiori sono le acque del mare. Per una mentalità come la mentalità ebraica, che fondamentalmente è una mentalità abbastanza montanara, cioè collegata a una logica che vede il mare come elemento estraneo, vede il mare come elemento pericoloso, infatti l'immagine è sempre quella di acque che si separano. Neanche navigare, camminare proprio, cioè allontanarsi dall'elemento sinuoso, ingovernabile, minaccioso del mare. Ecco, queste acque vengono separate nel secondo giorno della creazione, e a quel punto la vita non è ancora possibile perché ci vuole un secondo elemento di separazione. Bisogna separare le acque inferiori, cioè le acque della morte, dall'asciutto, porre degli argini, porre dei limiti. In questi limiti compare lo spazio per la vita. Allora, cosa succede nel diluvio? Che vengono rovesciati il secondo e il terzo giorno. Perché? Ci sarà la rottura degli argini da parte delle acque inferiori e l'apertura delle finestre del cielo da parte delle acque superiori. Il firmamento non funziona più, gli argini non funzionano più. Ciò che Dio ha posto all'inizio perde di efficacia. La conseguenza di questo è la confusione. Le acque maggiori e le acque inferiori si confondono, e le acque superiori erano le acque della vita. Le acque inferiori, come abbiamo già detto, sono le acque della morte. Allora qui abbiamo la vita e la morte che si confondono, il bene e il male, che non sono più distinti fra di loro, che è lo stato proprio della crisi. Nel momento, dalla parola crisi, che dal verbo crinomai, che vuol dire giudizio, discrimine, ecco, arriva il momento della necessità del discrimine, cioè si perde la chiarezza e quindi ci sarà bisogno di una discriminazione, di un capire quello che è giusto e quello che è sbagliato. Tutto questo è una tragica necessità. Per un stato di purificazione dobbiamo capire che c'è da passare per questo, non c'è niente da fare. Qualunque processo di conversione implica un momento di crollo dei punti di riferimento. Qualunque cambiamento serio e autentico nella vita richiede di mettersi in discussione, anzi di lasciare che tutto ciò che abbiamo intorno ci contesti, perché dobbiamo stabilire nuovi argini, nuovi punti fermi. Crollano le priorità, saltano gli argini, crollano le cose che stanno nel cielo, crollano le cose che stanno sulla terra. Tutto ciò viene anche ridescritto dal Signore Gesù nelle parti apocalittiche dei Vangeli, soprattutto dei Vangeli sinottici, quando si parla delle potenze del cielo che vengono sconvolte. È il momento in cui uno perde le proprie certezze. È importante, purtroppo non possiamo fare altrimenti. È importante nella fase della trasformazione, della crescita, veder crollare i punti fermi. A quel punto, saltando gli argini, i no della propria vita diventano non funzionali, inutili, non girano, non ci salvano. I punti fermi, gli argini e le priorità sembrano non dare ordine alle cose. Ridiscutere le priorità, ridiscutere i no, i propri no e i propri sì, in certo senso. Perché tutto ciò è necessario? Molto spesso la gente crede che un problema vada semplicemente risolto per se stesso. Ci troviamo di fronte a cose che nella vita sono diventate molto difficili, dolorose, e uno pensa che il problema sia nel qui e ora. Ma questo è vero solo in parte. Se è molto buono da tanti punti di vista saper stare nel qui e ora e capire in questo momento qual è il vero problema da affrontare, dobbiamo capire che globalmente parlando, però, una crisi matrimoniale non nasce oggi, una crisi esistenziale non nasce adesso, l'andare in pezzi di una vita non è una situazione occasionale, ha delle radici, è nel DNA della situazione. Bisogna partire dal mettere in discussione le cose alla radice. C'è bisogno di far saltare i punti di riferimento. Questa immagine che nel diluvio si aprono le finestre del cielo e il mare dal basso inizia a inondare tutto quanto è l'immagine di qualcuno che ha evidentemente un sistema che non funziona. Quando un matrimonio va in crisi è inutile parlare della singola problematica, bisogna parlare dei fondamenti del rapporto, bisogna parlare del DNA del rapporto, è lì che c'è un difetto genetico della realtà, bisogna mettere in discussione un po' tutto. Quando la vita diventa aggressiva verso la nostra pace, ci distrugge, ci sembra che tutto quanto sia invivibile, il problema forse non è nella vita, ma nel nostro approccio alla vita, e nel nostro approccio ci sono delle radici, bisogna che salti tutto. Molto spesso è assolutamente necessario che una persona veda crollare i propri punti di riferimento per ridiscutere, rimettersi in discussione, appunto. E noi vediamo una cosa che è molto importante. In questo diluvio, in realtà, c'è una scansione. Compaiono 7 giorni prima del diluvio. Poi compaiono i 7 giorni dell'immediato momento in cui bisogna entrare nell'arca. Quindi partono i 40 giorni del diluvio, quindi per 150 giorni le acque si ingrosseranno, e a questo punto si volta pagina. Per 150 giorni successivi le acque non crescono più, quindi ci saranno 40 giorni di attesa, le acque si stanno ritirando, 7 giorni fra il lancio del corvo e il secondo lancio della colomba, e quindi una volta che è chiaro che c'è del terreno, 7 giorni di attesa, e con il lancio definitivo della colomba abbiamo il momento in cui è finito il diluvio e si può andare oltre. Perché sottolineiamo questa carrellata di numeri, che non c'è bisogno di andare lì a imparare certamente a memoria, ma è perché noi notiamo che c'è una simmetria. Cioè il caos, la distruzione ha una simmetria. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha una sapienza. Vuol dire che ciò che ci sta capitando ha una incomprensibile, inarrivabile sapienza. È la sapienza di Dio. È Dio che sta cambiando tutto. È Dio che ci sta muovendo tutto intorno, perché ci muoviamo noi nell'anima. Quello che succede è capire che il diluvio, quando arriva, ha un incomprensibile a livello umano, ma nitido a livello divino, ordine. C'è una liturgia del cambiamento. Il diluvio è una cosa che non conduce l'uomo, è una cosa che va secondo dei ritmi che sono stabiliti, ma sono di Dio. Questo è il dono del cambiamento, il dono dell'evoluzione, il dono del tragico che ci cambia, il dono del dolore che ci mette in movimento. E così vediamo che tante volte questo tema sarà ripercorso. Facciamo l'esempio dell'Apostolo Pietro, il quale deve passare per il diluvio del tradimento, per la perdita di controllo dell'assurdo, e dopo ha cambiato le sue priorità. Dopo è un altro uomo. E così succede che la tempesta che arriva nella nostra vita, noi dobbiamo ricordarci che ha una sua liturgia. Ed è finalizzata a cosa? Compare una strana frase in questi testi. Dopo tutto ciò Dio si ricorda di Noè. Come sarebbe a dire? Vorrebbe dire che se n'era scordato? Ecco, questo è un tema molto importante, la memoria di Dio. Che cos'è la memoria? Se noi guardiamo sotto un punto di vista umano, antropologico, la memoria è la nostra personalità. La memoria è ciò che noi riteniamo, ciò che abbiamo a cuore. Cos'è il tema della memoria per cui Dio si ricorda? Questa cosa qui, per esempio, comparirà in Abramo, quando Dio finalmente gli fa avere un figlio. Che cosa vuol dire che Dio si ricorda di Abramo? Che fino in fondo Dio porta a compimento ciò che ha a cuore. E Dio si ricorda del suo popolo dopo 400 anni di schiavitù, perché fino a quel momento non se lo ricordava, no? Il popolo era in questo piano e solamente in Esodo 2, dopo 400 anni di schiavitù, vediamo che il popolo grida a Dio, perché fino a quel momento non ha gridato a Dio, non ha chiesto aiuto perché si adattava alla situazione. Allora c'è questa realtà che a quel punto si vede il cuore di Dio. Qui vediamo che tutto questo sta a cuore a Dio, Dio si ricorda di Noè. È importante perché parliamo della sua consapevolezza e noi sappiamo che la nostra consapevolezza nell'ambito della memoria è affettiva. Noi ricordiamo le cose a cui teniamo. Ecco, noi vediamo attraverso questo tema Dio si ricorda ciò che Dio ha a cuore. Non è semplicissimo in primis ricevere questo dato, ma questo è il punto. Ma veramente che cosa aveva a cuore Dio? Ecco, in questo momento lui lo porta a compimento. E cosa fa? È il momento in cui rifà partire il vento, manda un vento, manda lo spirito, esattamente come in Genesi 1. All'inizio c'era lo spirito di Dio che aleggiava sulle acque e così riparte il primo giorno. Quindi ristabilisce il secondo e il terzo giorno, gli argini, e quindi ristabilisce che le acque superiori stiano lì dove devono stare, si aprano quando si devono aprire e che le acque inferiori stiano appunto al posto loro. Noè manda un animale impuro, il corvo, che non ha la soluzione, poi manda un animale puro, la colomba, c'è la distinzione nell'ebraismo fra gli animali puri e gli animali impuri, ed è appunto questa, la soluzione viene dalle cose pure e bisogna aspettare che? Bisogna attendere che, anche se è chiaro che ormai c'è della terraferma, Noè non potrà fermare l'arca, fermare la navigazione quando vorrà lui. Sarà un ordine di Dio. Perché? Perché compare il tema della terra opportuna. C'è una terra dove deve sbarcare l'arca. Cioè c'è una terra per la vita nuova. In questo senso dobbiamo capire che è un ordine di Dio quello che fa chiudere l'arca, è un ordine di Dio quello che la fa aprire. Questi tempi sono stabiliti dalla sapienza di Dio, ma è interessante che non in ogni terra si potrà vivere ciò che è il risultato della purificazione. Le nuove priorità, i nuovi punti di partenza, i nuovi argini, i nuovi no e i nuovi sì, non si possono vivere ovunque. Ci sono delle zone inadatte alla vita nuova. Ci sono delle zone inadatte al matrimonio, ci sono delle zone inadatte al cambiamento, ci sono delle zone inadatte all'amicizia, ci sono delle zone inadatte alla costruzione della chiesa, ci sono dei luoghi, delle attitudini, delle terre esistenziali che non ci aiutano. Il nuovo sarà in un luogo ben preciso e questo nuovo comparirà a termine di questo racconto in un sacrificio. Noè offrirà un sacrificio a Dio appena uscito dall'arca. Non si mette a coltivare la terra, non si mette a fare... Questo verrà subito dopo. Non si mette a fare altro. Non è che si esce dall'arca dicendo ce l'ho fatta, evviva. No, si esce per ricominciare da capo, ricominciare dal sacrificio che viene offerto a Dio. Le cose sono fra me e Dio. Questo è il sacrificio. Vivere il tutto come un rapporto con Dio. È questo il punto d'arrivo. Noè è l'uomo che, sfuggendo alla profanazione del reale, attraverso una purificazione, ritorna alla verità delle cose. Tutte le cose sono un dono e vanno anche restituite allegramente, gioiosamente a Dio, che è generoso.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia. Quindicesimo incontro. Il diluvio.